State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugore. La diplomazia statunitense si è impegnata nei giorni scorsi tra Russia ed Ucraina nel tentativo di mediare una soluzione nella guerra che continua da anni tra i due paesi, nonostante l'ottimismo del presidente Trump, che in campagna elettorale si era detto certo di poter risolvere quel conflitto nel giro di 24 ore una volta eletto. Nelle ore scorse i due inviati statunitensi di alto profilo, Steve Witkoff e Jared Kushner, dopo aver dialogato con Vladimir Putin, hanno fatto per la prima volta visita in Ucraina, ma sembrano essersi concretizzati pochi progressi significativi. E durante l'Angelus domenicale anche Papa Leone XIV ha ricordato l'Ucraina, rivolgendo un nuovo appello, queste le sue parole, a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Intanto l'escalation tra Iran e Stati Uniti sembra proseguire, con attacchi reciproci sulle navi nell'area dello stretto di Hormuz. Per un aggiornamento ora sulle tante aree di influenza in cui in questo momento gli Stati Uniti si stanno muovendo, ci colleghiamo ora con l'esperto di questioni statunitensi, il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Iniziamo dai colloqui avvenuti tra Mosca e Kiev nei giorni scorsi. Dicevamo, l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, hanno incontrato Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Che cosa è emerso da questi colloqui?
Intanto il dato essenziale, il dato importante, è che questi colloqui ci siano stati perché si veniva da una fase di stallo diplomatico, non tanto nelle relazioni tra Russia e Ucraina, dove lo stallo è eventualmente al fronte, ma non nei cieli, e invece era lo stallo diplomatico delle iniziative americane in questo conflitto. E poi la cosa significativa, tu l'hai detta bene nella introduzione, è che per la prima volta dopo ormai 20 mesi di presidenza Trump, gli inviati di Trump sono stati a Kiev, mentre sono state varie volte a Mosca. E devo dire che anche le parole avute nei confronti del presidente Putin, anche in questa circostanza, sono state più positive, più incoraggianti di quelle avute nei confronti del presidente Zelensky, con cui pure c'è stato un abbraccio. Allora, il segnale è quello di una ripresa dell'iniziativa diplomatica degli Stati Uniti nei confronti del conflitto in Ucraina, di un ritorno di interesse per la vicenda. Quali ne siano i motivi, quali ne siano gli inneschi, non è chiaro. L'incontro al Cremlino, che appunto non è il primo per Witkoff e per Jared Kushner, è stato accompagnato da commenti anche positivi da parte del portavoce del Cremlino Peskov. L'incontro a Kiev, direi gli incontri, perché in realtà ci sono stati 3 round, all'ultimo hanno anche partecipato i leader dei volenterosi, cioè i rappresentanti di Gran Bretagna, Francia e Germania, che sono i paesi europei che guidano appunto la coalizione degli alleati, dei sostenitori dell'Ucraina. Non ha portato a risultati immediati, o almeno non ne sono stati annunciati, ma significa anche per la lunghezza di queste conversazioni che qualcosa è stato messo in tavola. Ora, che da questo rilancio dell'iniziativa diplomatica americana venga fuori qualcosa di concreto, venga fuori un progresso verso la pace, venga fuori un rallentamento del conflitto, questo non è affatto evidente, anche perché nelle ultime settimane, direi nell'estate, il conflitto ha visto un inasprimento dei toni e delle azioni militari, non tanto al fronte, sul fronte di terra, dove quello che succede è relativamente poco trasparente, ma è anche poco significativo dal punto di vista delle avanzate dei rispettivi eserciti o dei movimenti dei rispettivi eserciti, ma nella guerra dei missili e dei droni che l'Ucraina ha portato con sempre maggiore intensità in profondità sul territorio russo, e cui la Russia ha risposto con attacchi sempre più violenti e intensi sul territorio ucraino, dall'una e dall'altra parte, avendo meno attenzione che in passato, ammesso che la Russia abbia mai avuta, per le vittime civili, che sono danni collaterali di questi attacchi.
Ecco, uno degli effetti immediati da citare forse è che appunto per quei giorni in cui erano presenti Witkoff e Kushner, Ucraina e Russia hanno messo in pausa le armi, quindi vedremo ora che cosa accadrà. Per concludere l'analisi, la tua analisi di questo aspetto della politica statunitense, ti darei un commento sulla scelta di non andare di persona di Donald Trump, ma mandare appunto Witkoff e Kushner, a cui il presidente ha affidato in questa prima parte della sua presidenza alcune delle trattative più spinose. Qual è la strategia qui?
Ma secondo me, per quanto Trump abbia un'alta considerazione delle sue capacità di risolvere le crisi e di imporre delle svolte alle situazioni di impasse, secondo me il vertice di Anchorage l'anno scorso in qualche modo l'ha scottato, cioè la sua speranza, la sua fiducia, la sua sicumera che sarebbe bastato un incontro tra lui e Putin per sbloccare la situazione, come dire, si è scontrata poi con la realtà. Quell'incontro in realtà non ha lasciato nulla, non c'è seguito di quell'incontro negli sviluppi del conflitto. Questo può adesso indurlo a essere più prudente, ad esporsi in prima persona. Lo farà quando e se ci saranno delle concrete possibilità che un incontro serva a qualche cosa. In passato ci sono stati momenti in cui Trump si è molto esposto durante il suo primo mandato, per esempio negli incontri con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, senza poi ricavarne nulla, e anche in questo suo secondo mandato finora gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping non hanno poi portato ai risultati sperati o forse creduti alla vigilia. Però nei confronti di Putin ha avuto una prova provata e può darsi che adesso ci vada con più calma.
Noi siamo in collegamento con il giornalista, ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, andiamo ora a dare uno sguardo al Medio Oriente. Dopo la scadenza del periodo che avrebbe dovuto portare a un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti, sono invece ripresi gli attacchi anche nelle ultime ore, per il momento in forma limitata. Ecco, quali sono i punti critici ora, e sono cambiati dall'inizio del conflitto o anche solo dalla firma del memorandum d'intesa lo scorso 17 giugno?
I punti critici del conflitto, cioè le motivazioni del conflitto, oggi sembrano radicalmente diverse da quelle che, pur essendo fittizie, erano state annunciate il 29 febbraio, quando i motivi del conflitto erano stati indicati nello smantellamento dell'arsenale nucleare iraniano per impedire all'Iran di avere un'arma nucleare, nella distruzione degli arsenali missilistici o comunque dei lanciatori iraniani per impedire all'Iran di minacciare, di costituire una minaccia per Israele e per i paesi vicini, e rovesciare il regime. Di nessuna di queste tre cose si parla più. Il negoziato, che comunque è saltato, doveva servire a garantire che l'Iran non avesse un programma nucleare. La distruzione dei missili non è avvenuta perché l'Iran continua a rispondere colpo su colpo, sia pure in misura limitata, agli attacchi americani. Del cambio di regime nessuno parla più. Adesso l'obiettivo è ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che ricordo sempre, fino al 28 febbraio era pienamente in vigore, quindi si tratta di correggere una situazione che è stata creata dal conflitto, non di intervenire su qualcosa che preesisteva e che andava cambiato. Però in questi sei mesi, ormai il conflitto dura da sei mesi, ricordiamo il conflitto che doveva durare 4-5 settimane, dura da sei mesi, i cambi di atteggiamento di Trump sono stati numerosi. Prima li annichiliamo, poi negoziamo, poi smettiamo di negoziare, poi facciamo il D-Day economico, poi riprendiamo a bombardarli, non si è ben capito quale sia stato l'innesco di questa situazione. Adesso li bombardiamo con la strategia che, mi pare, Axios ha definito tanker for tanker, cioè se loro colpiscono una petroliera o una nave mercantile in navigazione nello stretto di Hormuz, noi colpiamo da dove è venuto il loro attacco o colpiamo le petroliere ombre della loro flotta. Dove ci porterà tutto questo non è chiaro. Al momento quella che sembrava una fase di relativa calma sui mercati petroliferi ed energetici mondiali si è di nuovo increspata, il prezzo del petrolio è tornato a salire proprio per l'insicurezza della situazione nello stretto e per l'insicurezza della situazione nella regione. I militari lanciano allarmi che una ripresa della guerra ad alta intensità non sarebbe sostenibile o comunque comprometterebbe la capacità di difesa degli Stati Uniti su altri fronti, nei confronti di altri antagonisti, che siano la Russia o che siano la Cina. Le elezioni di midterm si avvicinano e questa guerra non è popolare negli Stati Uniti, neppure fra i sostenitori di Trump, però non si vede una iniziativa per uscirne e già si parla del pantano iraniano per Trump, come si era parlato del pantano iracheno per Bush e anche per Obama, o del pantano afghano per Bush e poi per Obama e poi per Trump, e quando Biden ne uscì in modo del tutto inglorioso. Vedremo cosa succederà, se succederà qualcosa prima delle elezioni di midterm, perché questo è un altro elemento, c'è il fattore tempo che all'inizio sembrava giocare contro l'Iran e che adesso invece sembra chi ha fretta di finire, chi ha fretta di uscirne, più che l'Iran, sembra essere Trump.
E infine Gian Piero, in Europa la notizia del giorno di oggi è il netto successo elettorale di Alternative für Deutschland. Quasi un elettore su due, un'affluenza record, hanno portato l'estrema destra a un trionfo in Sassonia-Anhalt. E nei mesi scorsi ci sono stati momenti di incontro tra AfD e il mondo MAGA che ruota attorno a Trump. Che cosa accomuna queste due realtà?
Beh, intanto quello che è successo in Germania nella giornata di domenica è senz'altro una notizia preoccupante per la Germania, perché ha riflessi sugli equilibri di governo tedeschi a livello federale, e per l'Europa, perché il risultato nel land della Sassonia-Anhalt, che è un land relativamente piccolo, ma il risultato è molto significativo, può spingere anche su due importanti elezioni europee dell'anno prossimo, che sono le presidenziali in Francia e le politiche in Italia, dove sono in campo forze che hanno assonanze, affinità e collegamenti con l'AfD tedesca. Dal punto di vista americano, esponenti dell'amministrazione Trump e il vicepresidente J.D. Vance non hanno nascosto il loro sostegno a guardare con favore ad Alternative für Deutschland, mettendo la sordina a quelli che sono elementi pur forte di evocazione nazista presenti negli slogan e negli atteggiamenti del partito di estrema destra tedesco, e sottolineando invece quelli che sono i tratti comuni col mondo MAGA, e cioè la lotta contro l'immigrazione, l'evocazione della remigrazione, cioè mandare fuori dal paese, rimandare fuori dal paese tutti quelli che non sono entrati legalmente, richiamarsi a radici forti che, se hanno ancora, possono avere un qualche significato in Germania, non capisco davvero che significato abbiano negli Stati Uniti, che sono da secoli un melting pot di emigrazioni diverse, una fusione di emigrazioni diverse, Ciò detto, se la spinta trumpiana aveva giocato in negativo nelle elezioni ungheresi, per esempio, sembra aver invece adesso giocato in favore del successo della FD in Sassonia-Anhalt. E una delle cose che mi preoccupano in questa vicenda è che sembrano fondersi l'appoggio trumpiano, l'appoggio MAGA a questo movimento, con l'indubbio appoggio e favore della Russia di Putin nei confronti di questo movimento, appoggio e favore che probabilmente si traduce anche in finanziamenti oltre che azioni di disinformazione che lo favoriscono. E se questa giunzione dovesse riprodursi l'anno prossimo in Francia e in Italia, le conseguenze potrebbero essere molto gravi sia per i due paesi che per l'integrazione europea. Adesso resta da vedere se Alternative for Deutschland potrà governare da sola o dovrà cercarsi alleanze. La cosa più sbagliata da fare, secondo me, sarebbe quella di non dovesse Alternative for Deutschland avere i seggi per governare da sola, inventarsi strani papocchi di maggioranze composite per mettere a tacere il voto di quasi la metà degli elettori della Sassonia-Anhalt, che se la sbrighino loro, i vincitori, a mostrare, a realizzare il loro programma e magari a mostrare la falsità o la vacuità delle loro ricette. Ultima notazione: in genere in una democrazia uno è molto contento quando vede che la partecipazione è stata molto alta, ma se a innescare questa urgenza di partecipare è l'adesione a un movimento che ha tante assonanze e risonanze naziste, c'è da preoccuparsi seriamente.
Grazie quindi per oggi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona giornata a te e alla prossima.
Grazie a te Massimiliano, una buona giornata e una buona settimana a te e a chi ha seguito la trasmissione.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.